L'introduzione, che è la mia, ha come titolo L'idea dell'essere all'origine del sentimento religioso. Chiunque possieda un minimo di conoscenza del pensiero rosminiano sa che Rosmini, a cominciare dal nuovo saggio sull'origine delle idee, aveva individuato nell'idea dell'essere la prima naturale verità data ad ogni uomo e quindi l'origine della conoscenza umana. Dal punto di vista religioso, quest'idea, già da allora, veniva individuata come, sono parole di Rosmini, un abbozzo di natural cristianesimo, un crepuscolo, sarei per chiamarlo, del verbo divino. Quando Rosmini dice che l'idea dell'essere è un crepuscolo del verbo divino, non pensa al crepuscolo della sera. Noi sappiamo che c'è anche il crepuscolo del mattino, quindi pensa a quel misto di luce e di tenebre al mattino che annuncia poi il sole che verrà dopo. Quindi l'idea dell'essere che c'è in tutti gli uomini come un crepuscolo del verbo divino, che vuol dire allora che per Rosmini in ogni persona, in ogni creatura che nasce, c'è già un inizio aurorale del verbo di Dio, c'è un elemento religioso innato. In altre parole, nella conoscenza umana vi è un annunzio aurorale, un raggio del Cristo Sole che si sarebbe rivelato storicamente con l'incarnazione quando i tempi fossero maturi per accoglierlo. Dopo il nuovo saggio, questa visione si verrà progressivamente arricchendo e approfondendo. Così nell'opera Frammenti di una storia dell'impietà, Rosmini accetterà la tesi di Beniamino Constant che in ogni uomo vi è un sentimento religioso innato, ma gli contesterà che questo sentimento sia un istinto creatore di tutte le religioni, cioè che la religione sia fondamentalmente un istinto. Il sentimento, dice Rosmini, di sua natura è passivo, sorge quando viene stimolato e poi esso è un istinto cieco, mentre la primitiva nozione della divinità è luce naturale e non un cieco sentimento. Dunque, il primo sentimento religioso deve essere preceduto da un oggetto intellettuale o idea che lo stimoli e lo illumini. L'animale, ad esempio, non ha il sentimento religioso perché gli manca questa intelligenza o primo oggetto che stimoli questo sentimento. Infine, perché esista un sentimento religioso, bisogna che l'uomo abbia in qualche modo la conoscenza di un oggetto infinito e nel mondo reale finito non c'è nulla che possa fornirci quest'idea. Per cui nel sentimento religioso prima viene il concetto di Dio, dopo viene il sentimento e ultima seguita e l'operazione. L'essere che noi vediamo nella prima idea, inoltre, diversamente dal sentimento che è finito, si presenta con la qualità di infinito, anche se solo come oggetto ideale. È un oggetto semplice, l'idea dell'essere, spirituale, immune dal tempo e dallo spazio, distinto dalla mente stessa, che invece è un soggetto reale, finito, circoscritto nel tempo e nello spazio. Sono proprio queste qualità che la mente vede nell'essere di cui ha l'idea a dirci che l'essere non può essere produzione della stessa mente che lo vede. Cioè, in altre parole, noi ci troviamo a vedere con l'intelligenza qualcosa che supera l'intelligenza nostra, la mente nostra. D'altra parte, il suo apparirci come semplice idea, quindi come oggetto ideale, ci dice che esso deve avere una mente adeguata che lo pensi, cioè un reale capace di produrlo e in cui esso abiti come in suo termine proprio. Sempre in altre parole, se c'è in noi un'idea di un oggetto infinito che noi non possiamo produrre, l'idea non può andare da sé, deve avere una mente, e quindi è necessario che si appoggi a un reale adeguato a quell'oggetto che noi vediamo nell'idea. Da qui il presentarsi come inizio dell'essere, essere iniziale infinito, che chiede il suo termine in un reale infinito. E questo reale non può essere che la mente di Dio. Le qualità intrinseche all'essere contemplato dall'intelletto gli danno la qualifica di divino. L'essere ideale, allora unito al suo termine reale proprio, ci dà il concetto di Dio. È la nota rosminiana dimostrazione a priori dell'esistenza di Dio. Noi abbiamo un pensiero che ci dà l'idea di infinito, questo pensiero richiede un reale in cui ci sia questo infinito. Esistenza che ogni mente umana è spinta a riconoscere in via intuitiva, anche se non sempre in forma cosciente o riflessa. Ne viene che in ogni creatura intelligente vi è come un sentore oscuro e indeterminato, un bagliore della divinità che spinge la ragione a tentare di vederci meglio, inquieta la ragione alla ricerca del reale che corrisponda all'idea. Da qui allora il sorgere naturale del sentimento religioso che è comune a tutte le religioni. Nella filosofia del diritto, Rosmini applica questi concetti al sorgere della società. Proprio perché ogni creatura intelligente intuisce l'idea dell'essere e l'essere al quale la sua mente è unito come a sua forma oggettiva scende direttamente da Dio, il primo legame sociale che si instaura è quello tra l'uomo e Dio, è il legame creaturale. Ogni uomo nasce trovandosi già unito a Dio. E questo legame costituisce la prima forma di società. Rosmini la chiama una società universale del genere umano che ha come beni comuni la verità, la virtù, la felicità, e di cui caratteri generali sono l'unità, l'universalità, la giustizia. Da qui allora si capisce perché ogni uomo, senza saperlo, tende e non può mai rifiutarla alla verità, alla virtù e alla felicità, e perché diventano valori generali l'unità, l'universalità e la giustizia. Sono valori insopprimibili, continuano a vivere anche in chi non li vuole seguire, realizzare. Questa primitiva società del genere umano con Dio, Rosmini la chiama società teocratica naturale. cioè una società in cui gli appartenenti riconoscono la loro dipendenza creaturale da Dio creatore. Essa costituisce, dice Rosmini, il primo rudimento di ogni altra società. Ha per cemento l'amore universale. Si realizza progressivamente lungo la storia e si completa e realizza pienamente nella Chiesa cristiana quando tocca la sua perfezione con l'incarnazione del Verbo. Per cui le cose che abbiamo detto prima, che sono presenti in ogni persona, sono i semi del Verbo. Invece la realizzazione completa arriva quando il Verbo si unisce all'uomo. Storicamente noi troviamo presente la notizia di questo comune, naturale e originario sentimento religioso in tutte le religioni dell'antichità, da quelle lontanissime dell'India, della Cina, dell'Egitto, della Persia, eccetera, alle più recenti greco-romane e alle attuali. Rosmini ne dà una breve rassegna nell'opera Il divino nella natura, rimasto incompleto ma dedicato al Manzoni poeta, perché anche la poesia, come del resto l'arte e la letteratura, attingono a questo sentimento comune e di esso si alimentano. Una delle attualità di Rosmini, ad esempio, è che il termine mito, cioè il mito per Rosmini, non è solo un qualche cosa di immaginifico, ma è un qualcosa che ci riporta in un modo un po' distorto l'origine di qualcosa di vero. Quindi il mito è già una specie di corruzione che rimanda invece a genuinità religiose che poi si sono propagate attraverso queste forme mitiche. Ma perché da un sentimento comune nascono poi le varie forme religiose? Soprattutto, dice Rosmini, perché in tante religioni, accanto ad un nucleo accettabile, si trovano elementi ripugnanti, si chiede perché in tante religioni, accanto a questo nucleo che si può rintracciare, si trovano elementi ripugnanti, nomi di Dio che sono indegne del vero Dio. Perché il culto degli idoli, il sincretismo religioso, il politeismo, il panteismo? E perché tanta filosofia ha fatto prendere al fenomeno religioso le vie più disparate e contrastanti? La ragione principale per Rosmini va cercata nella non sempre corretta interpretazione dell'idea dell'essere, cioè di quell'unico elemento divino che fa da luce all'intelligenza. L'idea che noi abbiamo dell'essere, infatti, come abbiamo detto, ci mostra un infinito mentale, cioè ideale. Ci mostra cioè di Dio quella che i teologi chiamavano l'essenza semplicissima. L'essenza che noi abbiamo delle cose è l'idea con cui noi definiamo le cose. Ma Dio non è solo essenza, è anche vita, sostanza reale, ed in Lui vita e pensiero si identificano. Ora, la vita di Dio, la sua realtà, ci rimane nascosta. Noi inoltre non riusciamo ad immaginare un essere assoluto in cui vita e pensiero, essenza ed esistenza si identifichino, perché non c'è nessuna realtà da noi sperimentata che sia l'essere, e se noi non sperimentiamo una cosa non possiamo conoscerla. Tutte le creature finite da noi percepite non sono l'essere, ma hanno l'essere, e la sostanza reale finita degli enti è racchiusa nei limiti della finitudine di ciascuno di loro. Per cui in tutto l'universo noi non possiamo sperimentare il Dio reale, la vita di Dio. Possiamo averne l'idea, ma non conoscerne la vita. L'uomo però è capax Dei, come dice San Tommaso, nel senso che con l'idea dell'essere è aperto a tutto l'essere. E se Dio si volesse rivelare anche come vita, la mente potrebbe percepirlo. Avendo l'uomo l'intuito dell'essere ideale infinito, sarebbe in grado di percepire quel reale infinito che rimane come un Dio nascosto, sempre se Dio si compiacesse di rivelarsi. E questa percezione del reale infinito genererebbe nell'uomo un sentimento nuovo, un sentimento soprannaturale del tutto distinto da quello naturale che ci danno i reali finiti. Ora, ciò è successo storicamente nella vicenda del popolo ebraico. In questo popolo inizia una graduale rivelazione di Dio, nella quale il Verbo è sempre implicito, ma in forma nascosta fino all'incarnazione del Verbo. Con la venuta di Cristo si ha un compimento della rivelazione, dove il Dio nascosto si fa conoscere tutto, ma non totalmente, cioè nella misura in cui una mente finita può conoscerlo. Quando Mosè chiede a Dio con quale nome dovrà presentarlo al popolo ebraico, Dio si autodefinisce come Yahweh o Geova, cioè come colui che è, come l'essere semplicemente, l'essere in cui essenza ideale infinita e sostanza reale infinita si identificano. Si tratta di un nome che supera la comprensione della mente umana, nel senso che la mente ha sì il nome proprio di Dio, ma gli rimane inintelligibile la portata reale, non avendolo mai sperimentato. Da qui il suggerimento presso il popolo ebraico di neppure pronunciarlo, per il pericolo che l'immaginazione associ al nome una realtà che non è quella di Dio. Da qui il comando di non nominare il nome di Dio in vano, perché conoscendolo solo come idea e non come realtà, c'è il rischio che noi gli appiccichiamo una realtà che non è quella sua e quindi ne facciamo un idolo. Dio come vita, come realtà, è l'ineffabile, l'invisibile, l'incomunicabile, l'arcano, l'avvolto nelle nubi del mistero, così appariva al popolo ebraico, sempre in mezzo alle nubi, in un temporale, l'impronunciabile. Quando l'ebreo voleva nominarlo, usava nomi alternativi che richiamavano solo qualche attributo di Dio, qualche suo effetto, ma non il nome proprio di Dio. Così, ad esempio, usavano il termine Adonai, che significa Signore, simbolo cioè del dominio, del diritto di Dio di dominare tutte le cose, oppure El, Eloa, Elohim, Sabaoth, Shaddai, tutti simboli della potenza di Dio, cioè effetti della realtà di Dio, oppure Elion, simbolo della sua altezza. Il suo luogo era il cielo dei cieli, cioè per non confonderlo col cielo materiale si diceva il cielo dei cieli, cioè quindi il cielo non visibile, simbolo di qualcosa che superava la vista umana per la sua bellezza. Le principali religioni monoteiste ed anche quelle pagane, per Rosmini, conservano quasi tutte tracce del Dio ineffabile. E nel Divino nella Natura è bellissimo perché va alla traccia di tutti questi nomi per dire che si riconducono a una vera, un nome proprio di Dio, e quindi da queste reliquie si può risalire. Tra le nazioni, scrive Rosmini, si conservò sempre, anche nel mezzo dell'idolatria, la memoria di un ente supremo. I nomi con cui si designava rammentano quello stesso antichissimo di Geova. Ad esempio, Zeus ha radici che richiamano il vivere, l'aver calore, il respirare, il risplendere, tutte funzioni del vivente, cioè non dell'idea di Dio, ma del Dio vita. Se si esaminano pazientemente gli scritti antichi, è facile rintracciare queste memorie sotto forma di reliquie. Lo stesso superuranio di Platone non è altro che il tentativo di riservare alla divinità un cielo in cui fa abitare Dio. È come se Platone dicesse: i cieli ormai sono stati inquinati dai nomi che sono stati dati ai vari dei. Io invento il superuranio, cioè un cielo superiore a questi cieli già inquinati, per darvi il nome proprio di Dio. Quindi un cielo diverso e più alto di quelli delle religioni pagane. Con l'espandersi dei popoli, alla primitiva concezione di Dio si sono venute a sovrapporre e mescolare forme di divinità che alterarono le origini. Il sentimento religioso naturale, originato dall'idea dell'essere e mantenuto puro da una primitiva, sebbene incompleta, rivelazione soprannaturale, si venne guastando e alterando. Nacquero così le religioni panteiste, naturaliste, idolatriche, politeiste, sincretiste, eccetera. Ne conosciamo tantissime oggi. La causa principale di questa alterazione, per Rosmini, sta nell'inquietudine della ragione umana, la quale, quando vede nella mente qualche cosa che non è completo, affretta di concludere e di togliere il velo del mistero. La prima tentazione fu quella di trovare un ente reale da unire a quel divino che riluceva nella mente come idea, ma lasciava nascoste la fonte di quella luce, il sole di Dio. Siccome non si conoscevano altri reali che quelli finiti, si applicò a questi il nome di Dio, scegliendo quelli che maggiormente richiamavano l'eccellenza di Dio e dei suoi attributi. Si divinizzarono così gli astri, le montagne, gli uomini eccellenti, i superuomini, gli animali che richiamavano qualche attributo di Dio, ad esempio il bue e il montone, che in tanti luoghi era una divinità, e erano simboli della potenza generativa di Dio e quindi della potenza creatrice di Dio. Il montone dava vita ad altri della sua specie, e così avanti. Prosperò allora il politeismo naturalista. Continuando su questo versante, si pensò che una energia divina permeasse tutto il creato e si cadde nel panteismo naturalistico. Tutto è pieno di dei, sosteneva Eraclito, e anche tante religioni attuali hanno questo concetto, soprattutto le religioni delle New Age. Su un altro versante, soprattutto quello filosofico, questo era quello popolare, si venne a una sopravvalutazione dell'eccellenza che hanno le idee. Quando Parmenide Pitagora, Platone si accorsero che le idee si presentavano alla riflessione come immobili, eterne, immuni da spazio e tempo, furono grandi la loro meraviglia ed il loro stupore. Noi pensiamo, ad esempio, in questo momento noi pensiamo a un orologio, a un oggetto, a una persona. Una volta che l'abbiamo pensata nell'idea, è salva per sempre. Può morire, può venire una distruzione, ma messa sotto forma di idea, ogni realtà acquista l'eternità. Entra quindi in uno spazio che, dice Rosmini, è metafisico. Quando si sono accorti di questo fatto, cioè che noi nel pensiero abbiamo la possibilità di eternizzare tutto, cioè di rendere tutto non più soggetto allo spazio e al tempo, se ne entusiasmarono in una forma eccezionale, così Parmenide, Pitagora, Platone. E allora si ritenne che le idee fossero sufficienti per dare loro l'attributo di divinità. Questo pensiero culminò in Platone ed in Aristotele. Di quest'ultimo conosciamo la definizione di Dio come pensiero di pensiero, dove manca la realità vivente di Dio e la sua potenza creatrice, creativa. Ancora su questo campo si volle divinizzare la mente umana che pensa le idee, facendone una cosa sola della mente e delle idee, e abbiamo l'idealismo tedesco. Si ebbe cioè il panteismo razionalista. Chi punta sulla divinizzazione dell'universo materiale privilegia il Dio vita più che il Dio pensiero e cerca quindi di applicare il sentimento religioso al culto della divinità. Da qui allora la nascita dei templi, delle cerimonie, dei sacrifici vari. I sacerdoti addetti al culto poi conservano gelosamente come misteri la tradizione di questo culto. Quelli sinceri, per non dare in pascolo agli ignoranti verità sacre che potrebbero essere dissacrati, e quindi vanno date con parole velate, enigmatiche, riservate solo a chi è capace di togliere il velo che le nasconde. Come poi avrebbe detto Gesù, non si danno le perle ai porci. Quindi i misteri sono nati per non rivelare cose che gli altri non avrebbero potuto capire, e non comprendendole li avrebbero derisi, li avrebbero fatti. Ma ci sono anche i sacerdoti maliziosi che nascondono le verità in loro custodia per fini umani, quali la potenza, l'esclusività, il privilegio. Ricordiamoci sempre che i custodi della religione, cioè i sacerdoti, si dividono sempre in due parti, cioè quelli che servono la verità e si sentono custodi e quelli che si servono della utilità che può portare il professare una religione. C'è sempre stato e sarà sempre così. Chi invece punta sulla divinizzazione delle idee e del pensiero privilegia il Dio pura luce intellettuale e razionale più che il Dio vita. È il Dio dei filosofi razionalisti che ci danno un ente astratto, lontano dalla vita e dalle vicende storiche, confondendo conoscenza religiosa con vita religiosa. Il razionalista riflette, succede anche a certi teologi, studiano, riflettono, ma non prega, non si mette in ginocchio, non comunica con Dio nella quotidianità dell'esistenza, perché adora un pensiero, non una vita, non si mette in comunione con una vita. Quindi può esserci un teologo che scrive 5 volumi sul Padre Nostro, ma che non sa recitare il Padre Nostro. Il fedele qualunque che recita il Padre Nostro religiosamente è superiore a lui. Così pure un canto, un Hegel, un Fichte non si metteranno mai a pregare, perché loro hanno raggiunto il Dio nell'etica, nella razionalità, nelle altre cose. Oggi molti individualisti in giro hanno un Dio così, cioè razionalista, che non consente la pratica. La pratica è la comunione di una vita con Dio vita, non con Dio pensiero. E Gentile diceva: non si deve mai uno inginocchiare davanti a Dio, non si inginocchia uno davanti a se stesso. Il Dio sei già tu, cioè che c'è il pensiero che c'è dentro di te. In conclusione, Rosmini vede nel fenomeno religioso di tutti i tempi un cammino storico in cui, assieme alle reliquie dei principi genuini, si mescolano principi spuri. Accanto a puri e retti sentimenti religiosi si mescolano superstizioni. Le religioni monoteistiche sono quelle che hanno conservato, chi più chi meno, la purezza del nome di Dio. Ma non tutte allo stesso modo, secondo Rosmini, e soprattutto allo stesso grado. È ovvio che per Rosmini la religione cristiana sia quella che si presenta completa nella sua dottrina naturale e soprannaturale, e sia destinata ad accogliere, perfezionare e conservare in sé tutte le verità sparse nelle altre religioni. Per lui la Chiesa di Gesù Cristo, grazie alla incarnazione del Verbo, contiene in sé tutti gli aiuti sufficienti a ciascuna creatura umana perché raggiunga quel genere di perfezione o santità che Dio le ha affidato quale scopo finale della sua esistenza. Per Rosmini vale ciò che diceva Manzoni nei Promessi Sposi, che stava scrivendo mentre Rosmini era con lui a Milano, cioè la religione cattolica ha il pregio che sa dare una medicina a tutte le situazioni della vita, quindi sa dare una risposta in qualunque condizione uno si debba trovare. Questo lo diceva a proposito della monaca di Monza, che anche lei ha trovato poi una sistemazione che non gli avrà dato la felicità, ma gli avrà dato la pace interiore. Noi in questi giorni esamineremo con libertà di pensiero sia la posizione di Rosmini sia altre posizioni, nel desiderio di giungere sulla domanda di Dio ad un pluralismo filosofico e teologico che riconosca le diversità senza perdere l'unità di fondo. Saranno giorni nei quali cercheremo di individuare il fondamento comune delle religioni e che cosa nelle varie dottrine religiose rimane coerente a questo fondamento o se ne stacca.